Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it.
Mantova di notte è offerto da CMC Sicurezza. Investigazioni per aziende e privati. A Mantova, Vicolo San Carlo 2, telefono 335 18 93 023.
Bene, riprendiamo la nostra trasmissione con un collegamento telefonico, su questo argomento con l'avvocato Alessandra Tellini del Foro di Mantova, avvocato che ha difeso Claudia Franchi, la madre di Ilenia, sia appunto come difensore per la vicenda del tentato omicidio e poi l'ha assistita come parte civile per la vicenda dell'omicidio. Buonasera avvocato.
Buonasera a lei Carlo Dolla.
Grazie.
Buonasera a tutti voi.
Grazie mille. Lei ha in pratica seguito questa vicenda dall'inizio alla fine, in una circostanza come avvocato difensore e in un'altra circostanza invece come parte civile. Come avvocato difensore lei ha assistito la madre di Ilenia Moretti, la signora Claudia Franchi.
Esatto.
Claudia Franchi, che è stata chiamata in causa, diciamo, in questa vicenda in base delle testimonianze, in base delle intercettazioni. Lei è arrivata poi a un patteggiamento allargato, se non erro, 4
sì.
anni e 8 mesi, giusto?
Esatto.
Se ben ricordo. Però la posizione di Claudia Franchi è una posizione un po', come dire, dubbia, se mi è concesso.
Sì, beh, insomma, una posizione molto particolare, anche perché non si può prescindere dal valutare i due episodi in maniera molto distinta e molto separata.
Sì,
nella prima tranche che riguardava il tentato omicidio, come ha anticipato lei, abbiamo patteggiato, ma io sono subentrata ad un precedente difensore che aveva già accordato il patteggiamento col pubblico ministero, per cui diciamo non condividevo appieno la scelta del rito, ma mi sono trovata a doverlo comunque portare avanti perché ormai l'iter processuale non mi permetteva di fare altro, per cui in quel caso abbiamo patteggiato e, come dice lei, in quel caso la signora Franchi è entrata nel procedimento in seguito a la segnalazione, l'accusa di questa persona extracomunitaria che accusava la Franchi di essere parte il mandante di questo tentato omicidio insieme alla figlia. Nella seconda, invece, nel secondo procedimento, quello per l'omicidio vero e proprio del povero Moretti, la signora Franchi era completamente estranea ai capi d'accusa e per cui ovviamente essendo la vedova del Moretti ci siamo costituiti parte civile in proprio, quindi per lei e per il figlio, l'altro figlio minore, sì. Andrea Moretti.
Una cosa un po' paradossale per certi versi, perché da un lato abbiamo un primo procedimento dove la sua assistita, moglie della vittima, viene accusata e patteggia una pena, anche se, come lei ci ha spiegato, appunto forse avrebbe preferito andare a dibattimento oppure o comunque con un altro rito affrontare il processo. Però paradossale è il fatto che la moglie della vittima, che in un primo procedimento è accusata del tentato omicidio della vittima, poi si costituisca parte civile. C'era stato, mi pare, un riavvicinamento però, mi pare, tra marito e moglie.
Assolutamente sì, infatti è proprio per questo anche che mi ha spinto a decidere di costituirmi parte civile, perché la signora Franchi ovviamente si era riavvicinata al marito, avevano riallacciato i rapporti e la notizia della morte del marito l'ha sconvolta.
Esatto, volevo chiedere appunto quando è successo il fatto, la signora Franchi mi pare fosse ancora forse agli arresti domiciliari.
Sì,
forse,
nel regime di domiciliari.
Ecco, come aveva reagito a questa tremenda notizia?
Era sconvolta, assolutamente sconvolta, perché come le dicevo i rapporti si erano riallacciati e perché adesso non entro nel merito di quello che era stato il tentativo di omicidio appunto nel primo procedimento, ma le dicevo che non approvavo il rito proprio con riferimento a questo, ai rapporti difficili, complicatissimi tra i coniugi che hanno caratterizzato il loro matrimonio all'epoca del tentato omicidio, per cui la signora non ha mai ammesso di voler
uccidere,
in qualche modo uccidere
vorrei la morte del coniuge,
diceva, volevo dargli una lezione, questo era
certo.
Per cui gli addebiti per quanto riguarda il tentato omicidio sono sempre stati respinti.
Quando
è chiaro
lei...
che...
Sì, vado avanti.
Sì, scusi.
No.
È chiaro che un queste considerazioni in un patteggiamento non sono potute, non sono emerse.
Certo.
Perché...
Lei ha dovuto fare, diciamo, di necessità virtù a un certo punto.
Esatto.
Quando la signora Franchi ebbe questa tremenda notizia, cosa disse? A parte chiaramente la disperazione, il dolore, nominò la figlia Ilenia, visto poi come sono andate a finire le cose riguardo a questa vicenda, disse qualcosa al riguardo o non aveva alcun sospetto sulla figlia? Ecco.
Assolutamente non aveva alcun sospetto sulla figlia, tant'è che non si capacitava di essere stato sul momento, anche perché era talmente sconvolta che capisce bene che insomma, il primo pensiero è stato che era morto,
certo, che era stato ucciso.
E sicuramente lei non ha mai creduto che la figlia potesse essere coinvolta nell'omicidio del marito, l'ha sempre difesa. Insomma.
Quindi, insomma, lei seguendo la vicenda prima di questo tragico evento, può dire non era prevedibile che potesse succedere una cosa del genere dopo quanto era successo nel gennaio del 2010?
Guardi, non sono io a poterlo dire, insomma.
No, però così.
Questa
non è una domanda che faccio un avvocato, è una domanda che faccio a lei come persona. Cioè, se poteva essere. Se c'era qualche sentore.
Assolutamente. Anche perché Ilenia era perfettamente integrata a casa degli zii, i rapporti tra le parti in causa in questa vicenda si erano tranquillizzati ed era tornata una sorta di armonia familiare che non poteva certo lasciar presagire un epilogo così drammatico.
Avvocato, la ringrazio molto,
lei,
è stata
Carlo
gentilissima. Don... Buonasera, avvocato Alessandro Attellini del foro di Mantova. Buonasera e buon proseguimento.
Grazie, buon lavoro, arrivederla, buonasera.
Come dicevamo, abbiamo voluto dare la parola alla difesa perché questa è una storia molto, molto controversa. È una di quelle storie che, come dicevamo inizialmente, sono talmente nere che non si possono inventare, possono solo succedere, però molti hanno pensato addirittura alla trama di un film. Quando venne trovato il cadavere di Rodolfo Moretti, il sindaco di Luzzara, Andrea Costa, disse: queste cose non succedono neanche nei film, sono cose assurde, sono. Purtroppo dagli atti anche del processo sono emersi particolari a dir poco agghiaccianti. Si parlava di questa tresca, del fatto che lo Zanetti avesse allacciato un rapporto sentimentale con la nipote mentre questa era agli arresti domiciliari. Di fatto questo emerge poi dalle intercettazioni dei colloqui che avvengono in carcere tra lo Zanetti e la moglie Dominique, che è poi la sorella del Moretti che è stato ucciso. Zanetti in questi colloqui chiede insistentemente di Ilenia perché è convinto che la ragazza sia incinta di lui, lei glielo ha fatto credere, e proprio su questa gravidanza, su questa ipotetica gravidanza, poi nasce il fattaccio che porta all'uccisione dell'operaio di Luzzara. La ragazza a un certo punto invia un SMS alla madre, che è ai domiciliari a Reggiolo. La madre mostra questo SMS subito al marito e Rodolfo Moretti a questo punto va a Gasolo degli Ippoliti e affronta il cognato, sbattendogli in faccia proprio il cellulare con il testo di questo SMS, dove la figlia dice di essere incinta di lui e dice: ora mia figlia non starà più ai domiciliari qui da te, ora mia figlia verrà via. A quel punto Zanetti, temendo di perdere la sua nuova fiamma, decide di passare le vie di fatto e di uccidere in questo modo il cognato. Lo uccide in questo modo, decide di ucciderlo perché lui ormai ha deciso di lasciare la moglie Dominique. Ci sono alcuni colleghi di lavoro, Zanetti era operaio, tra l'altro incensurato, era operaio nello stabilimento di Marcegaglia, appunto di Gasolo degli Ippoliti, e racconta alla moglie durante questi colloqui che vengono intercettati che Ilenia gli aveva detto che aveva già visto una villetta con piscina dove avrebbero potuto andare a vivere insieme, e e dove avrebbero avuto, diciamo, il loro nido d'amore, loro due, con il bambino che doveva nascere. Ma da questi colloqui emerge addirittura un altro particolare che poi non verrà comunque usato, non verrà usato al processo, un altro particolare dove praticamente Zanetti dice che Ilenia aveva intenzione di far fuori anche la zia Dominique e la figlia di questa nata da un precedente rapporto. Questo non verrà usato assolutamente come accusa al processo che seguirà, ma prima del processo per omicidio ci sarà il processo per reato omicidio di cui abbiamo parlato prima con l'avvocato Tellini, un processo tra l'altro che si svolgerà in un'atmosfera a dir poco surreale, sarà l'atmosfera di un processo per reato omicidio dove la vittima nel frattempo è morta ammazzata. In questo processo praticamente, come abbiamo sentito, non ci sarà dibattimento, non si entrerà praticamente nel merito della questione. Si tratta di patteggiamenti allargati dove tre delle quattro persone rinviate a giudizio, ovvero Ilenia Moretti, la madre Claudia Franchi e il Davide Giorgi, patteggeranno delle pene di poco inferiore ai 5 anni. Quanto al Fornaciari, il sedicente ex carabiniere colluso con la mafia, uscirà dal processo in altro modo, con una pena abbastanza leggera, 1 anno e 3 mesi circa, una pena per, tra l'altro, solo per minacce aggravate. Il vero processo, i veri guai per Ilenia Moretti e per Matteo Zanetti ci saranno nel processo per omicidio, un processo che si terrà nell'aprile del 2013 e che vedrà Ilenia condannata in primo grado a 30 anni di reclusione, mentre lo zio sarà condannato a 16 anni di reclusione. Ma ora facciamo un altro breve stacco musicale e poi diamo ancora la parola alla difesa.
I lose myself, I forget myself, sometimes I fault myself, yes I might fight myself, but then I I freeze myself, rain on myself, okay, so I stone myself, and I might even find myself, but then again, what happens if I do? So unzip my pride, baby, open me up wide now, so I can show this to you. Now I wanna shine for you, babe, I wanna sparkle too. I tell you just like I died my thirst, well you know it don't get no worse, well you know now is mine. Oh, baby,
Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it.
Mantova di notte è offerto da CMC Sicurezza. Investigazioni per aziende e privati. A Mantova, Vicolo San Carlo 2, telefono 335 18 93 023.
Continuiamo, proseguiamo con un'altra chiamata, un altro avvocato, in questo caso l'avvocato Mauro Messori. L'avvocato Mauro Messori, anche lui del Foro di Mantova, in collegamento telefonico, che è stato il difensore fino a una settimana prima del giudizio di primo grado di Ilenia Moretti. Buonasera avvocato.
Buonasera a lei.
Buonasera. Allora, lei è stato l'avvocato difensore di Ilenia Moretti per la vicenda dell'omicidio del padre, secondo l'accusa avrebbe fatto insieme al suo amante, insomma, comunque a questo Zanetti con cui aveva allacciato un rapporto sentimentale. Lei però non è arrivato fino in aula, diciamo, per questo processo, se non erro, giusto avvocato?
Esattamente. Beh, allora, per essere più precisi, io ho fatto in tempo a difenderne anche nell'altro procedimento, perché c'era un procedimento, anche lì io sono subentrato, diciamo, in sostituzione di un altro difensore, che era quello del tentato omicidio. Tentato omicidio, che c'era stato un certo un annetto prima, adesso non ricordo le date precise perché è passato un po' di tempo e non ho gli atti sotto mano. Comunque ero stato difensore quando il precedente difensore già aveva fatto una istanza di patteggiamento, e comunque quindi ho dovuto sostanzialmente applicare quello che già era stato fatto.
Ha fatto un po' come la sua collega Alessandra Tellini, che abbiamo sentito poco prima.
Esattamente.
Che ha dovuto, diciamo, come a fare di necessità virtù. Poi però è successo questo fatto terribile, nel quale Ilenia Moretti è stata, diciamo, tirata in ballo poi dallo zio, certo. Da Zanetti. Ora, lei non è arrivato al giudizio non è arrivato in aula su questo procedimento, perché adesso non ricordo se è stata lei che ha rimesso l'incarico.
Io avevo fatto, diciamo che avevo già preparato il processo, si era fatta la richiesta di giudizio abbreviato, sì, e sì, questo l'avevo fatta io. E poi pochi giorni, ecco, non ricordo esattamente, una settimana, 10 giorni, mi venne revocato il mandato, ma lì, se ben ricordo, c'era stata tutta una programmazione, chiamiamola così, da parte della mamma di Ilenia. Sì. La mamma di Ilenia, che ovviamente era fuori dal carcere, aveva, come aveva poi revocato, io ho avuto qualche problema con l'avvocato Tellini, loro erano parti civili nel processo, convinse anche la figlia a cambiare difensore. Francamente con Ilenia non ho mai avuto contrasti, ecco, ci siamo visti diverse volte in carcere a Reggio Emilia, avevamo esaminato a fondo tutte quelle che erano risultanze probatorie, cioè quello che era stato raccolto dagli investigatori nel corso delle indagini, e avevamo già predisposto, diciamo, quello che era una linea difensiva che doveva essere tenuta nel processo. Improvvisamente è arrivato, cioè, quindi ripeto, non per dei contrasti intervenuti tra me e Ilenia, ma proprio fu una scelta imposta, tra virgolette, dalla mamma di Ilenia.
Una scelta che poi in primo grado le fece prendere 30 anni, adesso non so se era questa scelta, però insomma, in ogni caso,
io non ho mai letto la sentenza, quindi non ho idea di quella che fosse stata la motivazione data dal tribunale di Reggio Emilia. Indubbiamente la condanna di primo grado fu pesante.
No, anche io poi parlai con la sua collega che subentrò, che mi disse: ma io in una settimana cosa vuole che possa avere preparato? Cioè,
esattamente,
perché come processo era piuttosto complesso, anche perché era basata l'accusa su ciò che sosteneva l'altro coimputato. Lei, che ha avuto comunque modo di parlare con Ilenia per diverso tempo, perché la difesa per diverso tempo, che idea si è fatto, ecco, su questa ragazza che in fin dei conti viene definita come una persona quasi diabolica, una manipolatrice di persone?
È sempre difficile e imbarazzante parlare di un processo che tra l'altro è celebrato degli altri, quindi
certo, no, ma io le chiedo
potrebbe sembrare una critica verso diciamo gli organi che hanno giudicato, che assolutamente non lo farei mai. Ecco, da parte mia, così per quello che avevo visto io all'epoca, Indubbiamente Danny era una persona con un carattere particolare. Io credo che, almeno per quanto riguarda le risultanze probatorie, non ci fossero elementi per poterla condannare. Questo ne sono profondamente convinto. Ripeto, per quello che ho visto io, non so cosa è emerso poi nel corso del processo, ma non è emerso nulla di particolare, perché venne fatto sostanzialmente allo stato degli atti, non era un giudizio certo. abbreviato, non vennero sentiti i testimoni, se non, se ricordo male, l'avvocato che difendeva lo zio Zanetti aveva depositato una pareccia, questo però io non ebbe modo di vederla perché venne poi esaminata in sede dibattimentale.
Sì, ci fu tra l'altro una chiamata in correità da parte dello Zanetti piuttosto tardiva.
Sì, piuttosto tardiva, perché anzi fino a poco tempo prima lui tendeva a scagionarla, no?
Certo.
Poi c'erano alcuni elementi di prova, adesso ripeto, vado un po' a memoria. Mi ricordo che più avanti, quando poi passò dalla parte dell'accusatore, diceva certo. che addirittura Ilegna aveva scelto la cartuccia con la quale lui avrebbe dovuto sparare al padre, ed erano tutte cose che poi dal punto di vista probatorio non vengono mai dimostrate, perché sulla cartuccia che utilizzò non c'era nessuna impronta digitale di Ilegna.
Poi tra l'altro Zanetti disse anche addirittura che voleva far fuori la zia, cioè la moglie di Zanetti, Dominique Moretti, e la figlia di nata da un precedente rapporto della Moretti, della zia che lo ospitava.
Sì, c'era una serie di circostanze che erano secondo me inverosimili.
Certo.
Già la scelta della cartuccia, ad esempio, ricordo che esaminai un po' quello che era l'aspetto balistico, no? Era una cartuccia specifica da cinghiale che però assomiglia a qualsiasi altra cartuccia calibro 12 che viene utilizzata normalmente per la caccia, e il legno non aveva cognizioni tecniche per capire qual era la cartuccia più adatta per sparare, eventualmente ferire o uccidere anche il padre. Per cui, perché una cartuccia Pallini, che è perfettamente identica dal punto di vista visivo, a quella distanza avrebbe ferito ma non ucciso. Cioè, ci sono degli aspetti tecnici che, ripeto, non so se sono stati esaminati nel processo, ma che comunque propendevano per una non responsabilità di Legna in questa ultima fase dell'omicidio.
Certo, il Legna che poi ha ottenuto un cospicuo sconto in appello,
che
ha avuto
sì.
la sentenza praticamente d'appello ha dimezzato la pena che è stata combinata in primo grado. Un'ultima cosa, lei ha appunto avuto contatto con Ilegna quasi fino al primo grado. Quando è successo il fatto tremendo del delitto, lei avrà avuto modo, penso, di parlare con Ilegna in quel periodo? Comunque
certo.
La sua reazione, cioè, di incredulità era, non so, di
allora era particolarmente scossa e nemmeno si rendeva conto di quello che era successo effettivamente. Cioè, infatti lei ha preso la notizia poi dai carabinieri, no? Quando era agli arresti domiciliari proprio a casa dello zio e della zia, e quando l'ho parlato per la prima volta lei mi disse subito: ma io non ne sapevo nulla e non voglio neanche credere a una situazione del genere, proprio perché dopo il tentato omicidio, per il quale, dicevo prima, era stato patteggiato, lei aveva intrapreso la strada di un colloquio col padre, e il padre andava spesso a trovarla, quindi lei era molto affezionata al padre, molto. E dice ne sentiva tantissimo la mancanza, proprio perché aveva avuto un riavvicinamento e aveva capito che in passato aveva sbagliato col padre e voleva recuperare il tempo perso. Questo certo. è sostanzialmente quello che mi ha detto.
Certo, quindi insomma non c'erano le avvisaglie di una tragedia di questo tipo.
Non sembrava, ecco.
Va bene, avvocato, è stato gentilissimo, la ringrazio molto.
Ci mancherebbe, grazie a voi.
Buon proseguimento, buonasera.
Altrettanto, buonasera.
Sì. Come avete sentito, il processo di primo grado appunto termina con una condanna a dir poco esemplare, soprattutto nei confronti di Ilegna, che comunque appunto in appello riuscirà ad avere uno sconto cospicuo sulla pena, perché da 30 anni passerà a 16 anni, che sono poi la stessa condanna, la stessa pena cui viene condannato lo zio Matteo Zanetti, esecutore materiale del delitto.
Dal canto suo Ilenia ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento nella vicenda dell'omicidio, una vicenda che, come abbiamo sentito, ha colto tutti di sorpresa, perché se nel primo caso, nel caso del tentativo di omicidio, nel caso di questo complotto messo in piedi quando vengono ingaggiati prima un sicario che fallisce, poi un sicario che si tira indietro, se in quel caso Ilenia viene appunto tradita dalle persone che aveva ingaggiato, in quest'ultimo caso il tradimento semmai è da parte sua. Lei, secondo l'accusa, ha posto in essere lo zio, facendolo, dopo averlo sedotto, lo ha messo in condizioni di uccidere il padre. Dopodiché Ilenia era stata scarcerata, era stata tolta dai domiciliari, anche perché la zia, dopo quello che era successo, chiaramente non la voleva più in casa, e il giudice l'aveva addirittura scarcerata dicendo: non ci sono più i presupposti per la reiterazione del reato, perché la persona che Ilenia voleva uccidere è effettivamente stata uccisa. A questo punto, per poco tempo, per un paio di mesi, però la ragazza torna libera e torna a vivere nella sua casa di Luzzara. Finirà in manette i primi di novembre del 2011, quando lo zio deciderà di tirarla in ballo. Lo deciderà quando, appunto, in base ai colloqui che ha con la moglie Dominique in carcere, si convincerà, realizzerà che di essere stato usato. La moglie infatti gli dirà: guarda che Ilenia non pensa più a te, non ti nomina più, anzi se n'è andata con un altro che è venuto a prenderla, un tizio con un macchinone, non vuole più sapere, non ha mai più chiesto di te, non l'abbiamo mai più sentita. Lo zio è incredulo, perché in fin dei conti ha preso in mano, ha imbracciato un fucile e ha ucciso una persona, ha ucciso un cognato, tra l'altro con il quale aveva, da quello che si sa, un buon rapporto. Lentamente capisce di essere stato tradito da quella ragazza per la quale aveva letteralmente perso la testa, e a quel punto la chiama in causa. Dice: è stata lei a fare in modo che io uccidessi suo padre, è stata lei a spiegarmi come fare, cosa fare, quindi io l'ho fatto, ma l'ho fatto perché lei lo voleva. Dal canto suo Ilenia si difende dicendo di essere stata vittima delle turpi voglie di questo zio, e di essersi inventata l'SMS con la gravidanza per fare in modo che suo padre andasse a corresse in suo aiuto e la portasse via da questo posto dove stava soffrendo. È poi la tesi difensiva che viene usata sia nel processo di primo grado che nel processo di secondo grado. Nel processo di primo grado, come abbiamo visto, la strategia difensiva non porta alcun frutto. Ilenia evita l'ergastolo solo perché siamo in rito abbreviato, viene chiesto l'ergastolo e vengono dati 30 anni. C'è da dire, appunto come del resto stavamo discutendo poc'anzi con l'avvocato Messori, che essendo l'avvocato difensore subentrato una settimana prima che si andasse davanti al giudice, quando appunto l'imputata ha rimesso il mandato ha revocato il mandato all'avvocato Messori, il tempo per costruire una strategia difensiva efficace non era sufficiente. Andando in appello probabilmente qualcosa è riuscito a passare qualcosa, perché appunto c'è stato più tempo per preparare la difesa. Siamo quindi in una situazione paradossale, dove una figlia vuole uccidere a tutti i costi il padre, tra l'altro per motivi piuttosto futili. Si parla di una sberla, di maltrattamenti, si parla di un padre padrone, dice la ragazza, che vuole difendere anche la madre. In realtà dietro a questa vicenda c'è una situazione familiare piuttosto complessa. Claudia Franchi, la moglie di Rodolfo Moretti, quella che ha sempre negato poi di volere uccidere il marito, voleva solo che gli fosse data una lezione, gli fossero date delle botte, ha un serio problema di ludopatia, ha dilapidato svariate migliaia di euro al videopoker e all'epoca dei fatti, il 2010, ancora in contatto con una cartomante. La stessa figlia Ilenia pare che abbia delle forti difficoltà nel gestire le proprie finanze, le finanze che le vengono affidate. Questo padre padrone, in fin dei conti, sembra essere piuttosto una persona di cuore tenero, visto che dopo tutto quello che è successo alla fin fine cerca di riconciliarsi sia con la moglie, tanto con la moglie che tanto con la figlia, che va a lavorare, una persona che va a lavorare all'una, alle due di notte per mantenere una famiglia che è finita in una situazione finanziaria, una situazione economica molto precaria, proprio per questioni di visti. Queste cose non vengono raccontate dal Moretti prima di essere ucciso, vengono addirittura raccontate dal fratello della Franchi, sentito a sommare informazioni dagli investigatori, che dice: sì, mia sorella ha un rapporto molto problematico con il denaro. Se da un lato c'è questa persona che ha problemi di soldi, che vuole solo dare una lezione al marito, dall'altro c'è la figura, direi, diabolica di questa figlia, che invece vuole il padre morto, lo vuole soprattutto quando ingaggia i primi due sicari. Quello che emerge dalle intercettazioni, ma anche dalle dichiarazioni poi davanti ai magistrati, è quello di un piano vero e proprio per fare fuori questo povero operaio. Per contro, però, Ilenia, dopo che il padre è stato effettivamente assassinato, si difende dicendo che lei non avrebbe mai voluto che fosse ucciso suo padre. Ilenia scrive anche una lettera dove si difende, dove proprio racconta queste cose. Dice: la mia storia è iniziata a marzo 2010, mi sono trovato in un vortice più grande di me, ho passato 6 mesi in carcere e per me sono stati eterni. In quei 6 mesi ho pensato tanto e ho riflettuto su molte cose, ho capito di aver fatto molti errori nella mia vita e volevo cambiarla radicalmente. Dopo 6 mesi sono uscita in arresti domiciliari, dove ho fatto 9 mesi. Quando ero agli arresti vedevo mio papà tutte le domeniche e lo sentivo regolarmente tutte le sere al telefono. Aspettavo con ansia la domenica per vederlo. Quando veniva io stavo più tempo possibile con lui, perché mi mancava tanto. Mi abbracciavo a lui e tra le sue braccia mi sentivo al sicuro. Sapevo che quando stavo con lui niente e nessuno poteva farmi del male. Il mio papà mi aveva perdonato e io piano piano stavo cercando di riconquistarmi la sua fiducia. Non ho mai voluto fargli del male. Non ho mai smesso di chiedergli scusa. Io volevo solo tornare a casa mia. Volevo tornare dal mio papà. Volevamo ricostruire la nostra famiglia. Volevo dimostrargli che avevo capito. Mi stava sempre vicino anche se non lo meritavo. Mi dava tante attenzioni che, come ho detto, non meritavo. E più andavo avanti, più capivo l'errore che avevo fatto. Più passavano i giorni, più io in quella casa non stavo bene. Ecco, qui a questo punto Ilenia appunto racconta di come nasce questo rapporto malsano, chiamiamolo così, con il marito della zia. Le dice: inizia tutto il 16 di novembre 2010, un episodio che non doveva succedere. Sono andato in sala per guardare la TV, ad un certo punto Zanetti mi prende il cuscino dove io ero appoggiato e se lo prende vicino lui. Mi sono infastidito gentilmente e gli ho chiesto di darmi il cuscino. Lui mi rispose di no e io allora presi un altro cuscino e glielo tirai addosso. Lui mi guardò e mi disse che se volevo il cuscino dovevo prendermelo da solo. Allora io mi alzai, presi il cuscino, ma mentre stava prendendo lui mi tirò e mi diede un bacio. Mi allontanai subito perché avevo un attimo di vuoto. Mi sedetti sul divano a guardare la TV. Lui si alzò e iniziò a toccarmi. Io mi alzai per evitarlo, ma lui mi bloccò. Iniziò a mettermi le mani dentro i vestiti e quella sera mi obbligò ad avere un rapporto completo con lui. Mi sentivo sporca e mi misi a piangere. Ecco, a questo punto Ilenia appunto dice: lui mi è saltato addosso, mi ha costretto a, ad avere un rapporto sessuale con lui, e da lì è cominciato poi questa tresca che è andata avanti per mesi, quando fino a un certo punto Ilenia decide, questa è la sua difesa naturalmente, decide di far sapere tutto al padre, affinché la porti via da quella casa. E quello che succede appunto è che quando riceve questo SMS Moretti, Rodolfo Moretti si presenta a casa del cognato, chiede spiegazioni e dice che in capo a pochi giorni porterà via la figlia da casa sua. In capo a pochi giorni Rodolfo Moretti verrà ucciso. Nella mia vita si fanno degli errori, ma l'importante è capirli e non farli più. Io ho capito i miei errori e stavo dimostrando di voler migliorare. Ora ha 15 anni ancora, se non più o meno, per cercare di capire i suoi errori. La vicenda si è conclusa appunto nel peggiore dei modi per tutti. Sono di quelle storie dove fin dall'inizio si capisce che tutti perderanno. Chi ha perso più di tutti è stato logicamente Rodolfo Moretti, che è stato assassinato. Ha perso Ilenia, che è finita in carcere nei suoi anni migliori. Ha perso suo zio, che ha ucciso una persona, si è macchiato di un delitto terribile. Ha perso la moglie della vittima, Claudia Franchi, che si è costituita parte civile al processo per omicidio nei confronti del cognato, che non ha ottenuto nulla. Ha perso anche il figlio più piccolo, più giovane di Rodolfo Moretti, che si è trovato senza una famiglia. Ha guadagnato l'eredità del padre. Speriamo che questa lo possa anche aiutare, anche se rimanere senza famiglia quando si è ancora minorenni è veramente difficile da portare avanti. È una storia nerissima quella che abbiamo raccontato questa sera, una storia che potete trovare anche a breve sul nostro sito www.mantovanera.it. È una storia che vi ha raccontato Carlo Doda, grazie anche all'intervento degli avvocati Tellini, degli avvocati Messora questa sera. Una storia pesante, una storia che ha sconvolto più di una comunità. È una storia che può solo succedere, che non può essere inventata. Grazie, buonanotte, buon proseguimento con Radio Base.
Mantova di notte, i delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it. Mantova di notte.
Mantova di notte è offerto da CMC Sicurezza. Investigazioni e servizi per la sicurezza di aziende e privati. A Mantova, Vicolo San Carlo 2, telefono 335 18 93 023. Infedeltà aziendali e coniugali. Investigazioni penali. Informazioni commerciali e recupero crediti. Custodia, portierato e reception. Chiedi un preventivo gratuito. CMC Sicurezza. È a Mantova, Vicolo San Carlo 2, telefono 335 18 93 023.